Headline di Controradio, notiziario regionale.
Sono le 12.45, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La prima edizione del GR regionale di Controradio, la newsline di metà giornata. Partiamo con la cronaca: intervento dei vigili del fuoco a Firenze per un incendio che si è sviluppato intorno alle 8 in un edificio industriale per la produzione di pellami alla periferia di Firenze, in via Pratese, nella zona di Osmannora, al confine con il comune di Sesto Fiorentino. Una densa colonna di fumo si è alzata, visibile a chilometri di distanza. La sindaca Funaro ha invitato la popolazione residente nell'immediata vicinanza a tenere chiuse le finestre, non esporsi ai fumi a scopo precauzionale, ma per tutti gli aggiornamenti. Linea in diretta a Giorgio Bernardini.
È proprio così, Domenico, ci risiamo ancora una volta. Un incendio nello Svannoro, l'avrete sentito molto spesso negli ultimi mesi, specie quelli estivi. Succede spessissimo che si alzino delle colonne di fumo molto dense, come quella molto nera che stamattina era visibile già a partire dalle 8 del mattino. Sarebbero andate a fuoco addirittura due ditte, la IZ Pellame e la Z Pellami. In realtà, da quello che abbiamo potuto capire parlando con i vigili del fuoco e con la protezione civile, non si tratterebbe di ditte produttive, ma di depositi in questo caso, cioè almeno la porzione che è andata a fuoco. Dal secondo piano di questa struttura, proprio alle porte di Firenze, come tu ricordavi, è andata appunto a fuoco, spargendo le fiamme poi su le stanze vicine. Non si capisce ancora bene che cosa sia stato ad innescare questo incendio, non si sa bene neanche cosa sia bruciato, nonostante sia una ditta nominalmente di pellame, perché il fumo che si è alzato è molto denso e molto nero. L'ARPAT, che è stata chiamata sul posto, sta facendo le verifiche del caso. Intanto la sindaca di Firenze, come tu stesso hai ricordato, ha invitato a tenere per il momento le finestre chiuse delle abitazioni che sono nella prossimità di questo incendio, e insomma in questo momento stanno finendo le operazioni di spegnimento, e dopo appunto sarà possibile capire subito dopo che cosa con un sopralluogo sia andato a fuoco, cosa sia bruciato e soprattutto da dove sia stato innescato l'incendio. Per il momento sembra che non ci siano assolutamente persone coinvolte. Questo fatto è corroborato proprio dal fatto che, come dicevamo, si tratta solamente di un insediamento di magazzino, di stoccaggio e non produttivo, e quindi questo almeno tranquillizza le persone. Però saremmo tutti più tranquilli quando capiremo che cosa è andato a fuoco, anche perché il fumo che si è alzato, come ripeto ancora, è molto molto denso ed è visibile a chilometri e chilometri di distanza dal fatto dove è avvenuto il luogo. Ricordiamo in conclusione che sono stati diversi, come dicevo prima, gli incendi che si sono sviluppati nello Svannoro in questo periodo, e proprio ad aprile era andata a fuoco una pelletteria. A te la linea.
Grazie a Giorgio Bernardini. La politica, riunione di maggioranza in Palazzo Vecchio sulla vicenda Montedomi, dove è emerso che una parte degli appartamenti del suo patrimonio a uso sociale è stato concesso per affitti turistici. Cambiare il regolamento entro ottobre, sarebbe questo il punto di caduta intorno al quale sono ritrovati PD, AVS Colò e Lista Funaro, che fanno quadrato. La coalizione è solida, nessuna divisione. I particolari nel servizio di Chiara Brilli.
La maggioranza che sostiene la sindaca Funaro conferma la propria compattezza sul caso Montedomini e fissa una roadmap. Entro il 30 ottobre dovrà essere approvata una modifica del regolamento dell'ASP per destinare il patrimonio immobiliare esclusivamente a finalità sociali e residenziali, evitando che immobili pubblici possano essere utilizzati per attività di affitto turistico. E questa è la principale decisione emersa dalla riunione di maggioranza svoltasi a Palazzo Vecchio, alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Partito Democratico, di AVS Colò, della Lista Funaro e il segretario cittadino del PD Federico Gianassi. Al termine dell'incontro è stata ribadita la piena fiducia nella sindaca, mentre resta invariato almeno per il momento l'assetto del management di Montedomini. Al centro dell'intesa vi è la volontà di riportare progressivamente il patrimonio immobiliare dell'ente pubblico non economico alla sua originaria funzione sociale, facendo del recupero delle abitazioni sfitte un modello da estendere anche ad altri enti pubblici. Insomma, si impari da errori e scoperte fatte per riportare coerenza e credibilità nelle politiche sull'abitare dell'amministrazione. Dietro al leitmotiv più volte risuonato in questi giorni, quanto accaduto non deve più ripetersi. La vicenda è stata al centro anche della seduta del Consiglio Comunale. Rispondendo alle interrogazioni, l'assessore al welfare Paulesu ha ricordato che nell'ultimo anno la Commissione Immobili di Montedomini si è riunita 6 volte, che durante quella del giugno 2025, dedicata proprio all'assegnazione dell'appartamento di via Guelfa 81, da cui è scoppiato il caso il 16 luglio, risultava assente il rappresentante della Direzione Servizi Sociali dell'amministrazione. Paulesu ha inoltre ribadito la linea del comune contro gli affitti brevi. L'assessore ha precisato poi che i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del blocco non possono essere modificati, mentre per quelli successivi sono in corso approfondimenti giuridici sulla loro legittimità e congruità. La discussione in aula è stata caratterizzata anche da un acceso confronto politico. Tutte le opposizioni, attraverso una mozione d'ordine firmata a Santarelli Noi Moderati, ha chiesto che la sindaca Funaro intervenisse direttamente in consiglio per riferire sulla vicenda, proposta respinta dalla maggioranza. Analoga sorte è toccata alla successiva richiesta del consigliere di sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi.
Secondo giorno di stop a Firenze, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella, che divide di fatto l'Italia in due per la sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino, con conseguenti disagi per chi viaggia in treno. Al debutto della seconda fase delle operazioni, con altri 4 giorni fermo, la circolazione riprenderà dalle 11 del 30 luglio. La notte tra domenica e lunedì si è conclusa l'operazione di posa e varo il nuovo ponte, alla presenza, come vi abbiamo raccontato, il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini. Palazzo Vecchio fa sapere che al momento tutto procede secondo i piani, che non vi sono particolari difficoltà sia sul fronte della circolazione urbana e di quella ferroviaria. Nuova ondata di caldo in arrivo. In Italia sono previste in alcune località fino a 7 gradi oltre la media, picchi locali di 40-41 gradi, ma sentiamo cosa ci racconta il Lamma in merito alle previsioni sulla nostra regione.
Sì, purtroppo l'alta pressione si va irrobustendo nuovamente sul Mediterraneo centro-occidentale e arriverà aria ancora più calda nei prossimi giorni. Grandissimo caldo atteso nuovamente in Spagna, Francia, ma anche sull'Europa centrale, addirittura ai 40 gradi si potranno raggiungere anche in alcune città come Praga e Vienna, quindi valori veramente fuori scala. Un'ondata di calore che interesserà anche il centro-nord dell'Italia e quindi la nostra regione. Già questa mattina comunque abbiamo valori come al solito superiori ai 20 gradi su gran parte della regione. Quest'oggi le massime attese in città, cioè su Firenze, intorno ai 36 gradi, e purtroppo sì, nei prossimi giorni è atteso un graduale lento aumento delle temperature e si potrebbe in effetti arrivare a sfiorare i 40 gradi a partire dalla giornata di sabato. Le condizioni saranno prevalentemente stabili, ci sarà forse qualche temporale estivo sui crinali appenninici dell'Appennino settentrionale, ma sono fenomeni veramente brevi e localizzati appunto sulle vette più alte del nostro Appennino, e non favoriranno dei cali delle temperature particolarmente importanti. Quindi purtroppo ci dobbiamo abituare e dovremo affrontare un'ulteriore ondata di calore.
Il caldo e la sicurezza sul lavoro sono state al centro della trasmissione Rischio Zero di oggi, una trasmissione a cura della CGIL Toscana, in studio con Chiara Brilli, professionisti ed esperti per conoscere le misure vigenti, le storie e i servizi messi a disposizione. Oggi in studio Cristina Moriconi, coordinatrice del patronato della CGIL Toscana.
Il CAMO si attiva nell'arco di 24-48 ore. In questa stagione in ambito familiare ci viene richiesto, oltre a il supporto psicologico, no, che può avere una grande importanza, il nostro obiettivo come Lega Italiana per la lotta contro il tumore è di dare sostegno concreto, quindi portare a domicilio anche semplicemente una carrozzina in più o un deambulatore perché non si trovano, un portaflebo, un semplice portaflebo in dei mesi in cui invece queste cose non sono reperibili, cambia molto la situazione di stress che una famiglia può affrontare. L'altro supporto che noi diamo è al centro di riabilitazione oncologica, è un supporto più in presenza, quindi dove offriamo colloqui psicologici individuali e familiari, quindi tutte le persone. In questo periodo vediamo tanti figli di persone che stanno affrontando un percorso oncologico, che possono venire da noi con una ricetta del medico di base anche in questo periodo.
C'è un'estate fatta di vacanze, viaggi e tempo libero, e poi c'è un'altra estate, quella vissuta da chi affronta una malattia oncologica in fase avanzata e dalle famiglie che ogni giorno sono accanto ai propri cari, spesso in silenzio e senza mai fermarsi. È a loro che l'ILT Firenze continua a dedicare il proprio impegno attraverso il servizio CAMO, Centro Aiuto al Malato Oncologico, che da anni rappresenta un punto di riferimento nell'assistenza domiciliare ai pazienti oncologici e alle loro famiglie. Alice Maruelli è psicologa psicologa e psicoterapeuta Lilt Firenze.
Il CAMO si attiva nell'arco di 24-48 ore. In questa stagione in ambito familiare ci viene richiesto, oltre a il supporto psicologico, no, che può avere una grande importanza, il nostro obiettivo come Lega Italiana per la lotta contro il tumore è di dare sostegno concreto, quindi portare a domicilio anche semplicemente una carrozzina.
Allora, no, questa era Alice Maruelli, la psicologa psicoterapeuta Lilt Firenze, che avevamo sentito già prima. In realtà vi dovevamo la voce di Cristina Moriconi, che è coordinatrice patronato CGL in Toscana, in merito alla questione caldo sicurezza sul lavoro al centro della trasmissione Rischio Zero di oggi. Mi dicono la regia che però non è presente nella palette. No, l'abbiamo trovato, sì, dovremmo averlo, eccolo qua.
Va definito come un infortunio sul lavoro nel momento in cui avviene in occasione di lavoro, e appunto non è detto che sia un infortunio di cui ci si rende conto immediatamente, perché magari ha delle conseguenze che si rivelano magari nel corso della giornata, anche magari nella serata dopo che uno ha finito di lavorare. Quindi se si accusa un malore di questo tipo e si è stati esposti a calore nell'atto lavorativo, è bene rivolgersi al pronto soccorso, denunciarlo come infortunio sul lavoro e poi rivolgersi immediatamente, nei giorni immediatamente successivi, al patronato per avere una maggiore tutela di questo infortunio.
In questa fase stagionale avete ricevuto preso
allora,
in carico?
Iniziamo a avere richieste di presa in carico, poi ovviamente va valutato il caso. Il primo consiglio è comunque sempre, nel caso in cui si verifichi un infortunio di qualsiasi tipo, fra cui anche il colpo di calore, di rivolgersi immediatamente al pronto soccorso e di identificarlo come un infortunio sul lavoro. Già questo fa partire la tutela dell'infortunio, su cui poi noi come patronato possiamo intervenire per una maggiore tutela relativamente ai postumi, all'iter, alla durata del tempo in cui il lavoratore può astenersi dal lavoro, eventualmente se poi ci sono anche dei danni più gravi per un riconoscimento dei NISI.
Uno studio coordinato dall'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR-IBA, in collaborazione con ricercatori dell'Università di Firenze, ha confermato che una dieta pesco-vegetariana, cioè ricca di pesce, verdure e alimenti di origine vegetale, se associata all'acido acetilsalicilico, cioè l'aspirina, migliora la salute intestinale e svolge un'azione preventiva rispetto all'insorgenza di processi infiammatori, anche potenzialmente legate allo sviluppo di tumori del colon retto, ad oggi la seconda causa di morte per cancro al mondo. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Scientific Reports. Carlotta De Filippo è ricercatore CNR-IBA ed ha coordinato lo studio.
Il messaggio che voglio dare è che non è che dobbiamo prendere l'aspirina per ridurre il cancro del colon, siamo ancora in una fase preclinica, e voglio sottolineare che qualsiasi trattamento farmacologico deve essere deciso dal medico. Il messaggio che voglio dare riguarda soprattutto la dieta, cioè che le nostre scelte quotidiane possono modificare il microbiota e contribuire a creare un ambiente intestinale meno infiammatorio. E quindi una dieta varia, ricca di alimenti, vegetali e fibre, con un consumo limitato di carne rossa e soprattutto lavorate. Quindi io, nel senso, non voglio dire chiudiamo queste interviste e tutti devono diventare pesco-vegetariani o vegetariani, assolutamente. Come tutte le cose è il consumo limitato, e questo è appunto un consumo limitato di carni rosse, soprattutto lavorate, rappresenta uno degli strumenti di prevenzione che abbiamo già oggi. E basta mangiare pesce e verdura per evitare il tumore? No, la prevenzione non dipende da un singolo alimento e nessuna dieta zero completamente il rischio. Conta il modello alimentare complessivo insieme allo stile di vita, agli screening.
12:59, le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana oggi, un po' l'avete già sentita nell'intervista a Torrigiani dell'Amma. Sereno, poco nuvoloso, nel pomeriggio è previsto un modesto sviluppo di nuvolosità, si rilievi con occasionali brevi rovesci sull'Appennino settentrionale, i venti sono deboli settentrionali, mari calmi o poco mossi, le temperature in aumento, in particolare nei valori massimi, punte fino a 35 gradi. È tutto, dopo la sigla City Lights, poi l'ottima musica selezionata dai nostri esperti musicali, poi dalle 16 arriva Pierluigi Megahertz con la conduzione fino alle 18:45, quando ci sarà il ritorno dell'informazione con la news nazionale. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.